La mia esperienza con l'Oriente, con le chiese d'Oriente, è molto recente. A parte il periodo che ho passato in Terra Santa nell'82-83, i viaggi poi ripetuti, ma a partire da qualche anno, esattamente dalla Pasqua del 2013, ho potuto fare un viaggio a Karakoş, che è una cittadina nell'Iraq del nord, dove avevano trovato rifugio decine di migliaia di cristiani profughi dai territori iracheni, da Baghdad e anche da Bassora più giù, insomma erano fuggiti via, e un villaggio prevalentemente cristiano che era passato in pochi anni da 5-6 mila abitanti fino a 65 mila. Perché sono andato lì a Karakoş assieme ad una coppia di amici? Perché a Karakoş si erano stabiliti tre giovani monaci che erano diventati monaci conoscendosi all'università a Baghdad. Erano gli anni dell'embargo, anni difficili, durissimi per l'Iraq prima della seconda guerra, cristiani di rito siriaco, cattolici, e si sono posti il problema: che cosa facciamo per il nostro paese? E lì, aiutati anche ad un padre domenicano molto studioso delle tradizioni siriache antiche, ha detto: studiate i testi della vostra spiritualità, della vostra chiesa, e cominciate a interrogarvi se potete vivere insieme in comunità. E così è stato. Aiutati, ecco, da queste fonti molto importanti, ma anche aiutati dall'esperienza di Charles de Foucault, hanno iniziato, loro laici, tutti laureati all'università statale, hanno iniziato un percorso di vita comune. Ci sono presentati al loro vescovo, il quale li ha accolti, li ha fatti studiare teologia. Erano quattro, uno è morto in un incidente, in uno scontro con un carri armato americano che gli ha attraversato la strada, un pulmino dove poi sono morte sei persone, e uno di loro appunto è morto, un altro gravemente ferito, tutto a pezzi, poi invece l'hanno salvato. E dopo gli studi di teologia, fatti prima a Baghdad, poi in Libano, uno di loro anche a Roma, è nata questa piccola comunità molto bella. Vita di preghiera, però vita di presenza in mezzo alla gente, al loro popolo. Io li ho conosciuti perché una coppia della nostra comunità aveva avuto modo di fare questo viaggio in Iraq e aveva conosciuto varie comunità, varie esperienze, tra le quali anche questa. E questi monaci l'anno dopo sono venuti in Italia a conoscere qualche comunità monastica nuova, diciamo, e sono capitati, giustamente, essendo entrati in contatto con questa famiglia, sono entrati a conoscere anche noi. Siamo stati molto colpiti dalla loro testimonianza, bella, fresca, totalmente impegnata con il Vangelo. Loro, andando ad abitare a Karakoş, hanno scelto di abitare nel quartiere musulmano, proprio per dire: cerchiamo vie di pace, vie di fraternità, via di ascolto reciproco. Non hanno mai voluto una protezione armata. Dovete pensare che questi villaggi erano tutti difesi da uomini armati all'inizio, alla fine, nelle piazze, davanti alle chiese, dappertutto, e loro mai, non hanno voluto mai nessuna protezione. Uno di loro si è messo a fare lo spazzino del quartiere, ha pulito la piazza, gli chiedevano: ma chi vi paga, gli americani, chi? Nessuno. Dice: ma perché lo fate? Perché abitiamo insieme con voi, perché siamo qui, perché vogliamo anche vivere bene, insomma. E hanno piantato gli alberi, l'erba. Noi abbiamo visto questa piazza che era prima, un cumulo di macerie, di carcasse di automobili, di tutto, ecco, proprio una piazza ridente, bella, con le piante che stavano crescendo, eccetera. un lavoro straordinario con le famiglie, con i giovani. È nata una bella amicizia. Noi siamo stati appunto nella Pasqua del 2013 a restituire la loro visita. Abbiamo capito che il Signore ci aveva aperto una strada, proprio senza che lo volessimo. Certo che il problema dell'Oriente, Medio Oriente, l'Iraq ci stava dentro da anni. Però, ecco, non pensavamo di trovarci là. L'anno scorso, proprio la notte della Trasfigurazione, il 6 agosto, voi sapete che tutta la città di Karakoshima, tante altre cittadine, paesi, così, hanno compiuto questa fuga, questo esodo a rovescio, proprio nella notte, non, sì, verso una speranza di libertà, ma era proprio una fuga terribile. In una notte, perché i Peshmerga, che difendevano quei territori, i soldati del Kurdistan iracheno, si erano ritirati e loro sono dovuti proprio venire via di notte, attraversando la piana di Ninive, sono 70-80 chilometri, fino a Erbil, che è la capitale di questo Iraq, di questo Kurdistan iracheno. Trovato accoglienza sotto gli alberi, dentro le palestre, le scuole, lungo le strade, decine di migliaia di persone, quindi no, 100, 200, decine di migliaia, davvero un esodo straordinario. Noi l'abbiamo saputo, ci siamo messi in contatto e poi abbiamo detto dobbiamo andarli a trovare, dobbiamo essere lì. Tra l'altro ogni domenica avevamo un contatto telefonico e gli si chiedeva: ma voi vi sentite abbandonati da Dio? No, dice, no, che Dio non ci abbandona mai, perché ci siete voi. Cioè il contatto, la presenza, questo tentativo di esserci in qualche modo rendeva a loro vicino Dio. E così nel marzo di quest'anno siamo tornati a trovarli. Abbiamo fatto anche una grande raccolta di fondi, però quello non è il più necessario. Il più necessario è essere presenti. Siamo andati con questa coppia di amici, sono andato io e anche la Gemma della comunità di Pian dell'Evro, che è presente, e siamo vissuti lì una settimana a Erbil, in un quartiere di Erbil che si chiama Ozal, un quartiere periferico, lì le case, i palazzi, i grattacieli stanno proprio crescendo come funghi, c'è il petrolio, c'è questa autonomia, quasi indipendenza di questa regione, la città sta crescendo veramente in maniera caotica, proprio giorno dopo giorno. In questo quartiere, dove nessuno voleva andarsi ad abitare, un quartierino come in tante altre case, fatti male, costruiti in fretta, così, la chiesa siriaca ha preso in affitto degli appartamenti, ecco, dove vivono i profughi, non soltanto lì, ci sono tantissimi campi a Erbil, anche ad Ankawa, che è uno dei quartieri di Erbil, tantissimi cristiani che dopo i mesi passati sotto gli alberi, nelle palestre, per le strade, ora vivono in grandi quartieri fatti di container, ma un container, pensate cos'è un container, abitano anche due famiglie per container. Pensate cosa vuol dire con 40 gradi poi di sole, anche di più, insomma. Alcuni diversi negli appartamenti, però negli appartamenti dove manca la luce, l'acqua, sapete tutti i problemi dell'Oriente, no? Dove i muri cadono appena costruiti. E anche lì una famiglia per stanza, con problemi anche di convivenza, perché in questi villaggi non vivono solo cristiani ma anche i musulmani. Quindi tendenzialmente anche delle tensioni, fosse altro per il modo di vestire delle ragazze cristiane, che sono un momentino più disinvolte, quindi questo crea anche dei problemi, oppure per i mercati della frutta, della verdura, del pane, che sono gestiti dai musulmani, ma anche i cristiani vogliono aprire magari sui marciapiedi e si creano delle tensioni anche notevoli. Le chiese stanno facendo davvero tanto, tantissimo. E ho notato un'osservazione, non c'è volontariato, ci ha detto tu, vero? Non esiste volontariato. Anche lì abbiamo visto che queste comunità di cristiane, comunità cristiane, non aspettano l'aiuto, ma non danno un aiuto. E tutto il peso del lavoro viene portato dai preti e suore. Non so se prima fossero stati educati o meno a partecipare, a collaborare, a sentirsi responsabili. Questo lo dovete dire voi che siete da tanti anni nel Medio Oriente, però lì di fatto la gestione dei campi è tutta in mano ai preti, i quali devono non soltanto provvedere alla liturgia, ai sacramenti, eccetera, ma anche alla lampadina, all'acqua, alla fogna, alle baruffe che succedono all'interno di queste case dove si vive in maniera molto stretta, insomma. E noi abbiamo visto appunto questa comunità di nostri amici davvero donati totalmente. Abbiamo visto anche altri preti che conoscevamo, padre Jalal per esempio, che è un rogazionista proprio al limite dell'esaurimento, proprio per il dono totale, senza prospettiva di futuro, perché lì non c'è futuro, non si sa che cosa accadrà fra un anno, 2 anni, 10 anni. E le chiese, anche i responsabili, sono molto, come dire, dubbiosi. Dobbiamo favorire l'esodo dei cristiani o dobbiamo trattenere i cristiani? Tutti i problemi che sapete benissimo anche voi, no? C'è anche tra i vescovi, c'è chi dice il nostro futuro non è più qui, noi qui non abbiamo un futuro, altri che dicono no, bisogna proprio fare in modo che la Chiesa che è qui dal tempo apostolico, Tommaso, ecco, deve rimanere non soltanto una tradizione, ma una presenza. Ecco, in mezzo alla nostra gente, in mezzo al nostro popolo, che fa anche la differenza, ecco, di libertà, di cultura, di apertura al mondo. Abbiamo visto molta fatica in questo. Che cosa abbiamo visto? Che queste comunità che vivono sotto le tende, nei container, i luoghi di culto sono dei tendoni, hanno una forte, non soltanto una forte identità cristiana, ma una grande fede. L'avete confermato anche voi, anche dei profughi che vengono in Giordania, una fede che ci ha sorpreso. Quando per esempio chiedevamo, ma voi che avete perso tutto, portate rancore, portate odio? No, non possiamo odiare, perché siamo cristiani. È una cosa incredibile, insomma. Non possiamo odiare. L'unico grande dispiacere che probabilmente compromette il futuro, qualora dovessero ritornare, è l'essere venuti a sapere che le loro case, a Karakoshi o in altri villaggi, sono state occupate dai loro vicini musulmani, i quali hanno anche avuto il coraggio di telefonargli e dire: sai dove sono? Sono a casa tua e mi sto bevendo il caffè. E dice: questo, qualora ritornassimo, noi non è che ci vendichiamo, che li uccidiamo, che usiamo la violenza, però sarà impossibile riprendere un rapporto che avevamo costruito negli anni, perché noi li abbiamo accolti nelle nostre scuole, noi gli abbiamo dato la possibilità di curarsi nei nostri dispensari, noi eravamo diventati amici, un buon vicinato con questi nostri fratelli musulmani, loro hanno tradito la nostra fiducia, questo era il punto. Abbiamo partecipato sempre alle loro liturgie, celebrate appunto sotto le tende, celebrati nei saloni di questi palazzi presi in affitto, davvero delle liturgie straordinarie, povere, perché ci hanno chiesto di procurare loro i calici, dei paramenti, delle icone, anche se la Chiesa siriaca non usa molto l'icone, però almeno un segno, qualcosa. Abbiamo portato l'immagine del Cristo dipinta dalla nostra Cristina, hanno molto gradito e lo portano, ma dei libri per esempio di spiritualità, perché non c'è niente per potersi alimentare, hanno perso tutto, sono venuti via con nulla. E certamente a Erbil, che è una città musulmana, non è che trovano granché. Abbiamo dovuto aiutarli in questo modo, ma l'aiuto che diamo e che stiamo dando e le strade che stanno aprendo sono proprio quelle dell'amicizia e della condivisione. Noi pensiamo di non abbandonarli, di aprire ancora di più questo canale di visita. In quest'estate è stato da noi e anche a Pian dell'Evro uno di questi padri, padre Jalal, che è responsabile di un altro campo ed era proprio esaurito. Abbiamo ospitato per qualche tempo di recupero. Abbiamo chiesto anche a questi nostri fratelli monaci di venire da noi. Ha detto: ma sì, vorremmo tanto, ma come facciamo, no? Certamente li andremo a trovare 2 o 3 volte all'anno, perché di più non possiamo. Molto spesso li telefoniamo, molto spesso li scriviamo. E si è aperto tra alcune comunità di monaci, quelle comunità con le quali facciamo ogni anno un piccolo convegno al Marango, anche quest'anno a ottobre, dal 12 al 14, un interesse, per esempio, ogni mercoledì si fa digiuno per i cristiani dell'Iraq e i cristiani perseguitati, eccetera. Stiamo anche raccogliendo fondi perché hanno bisogno anche di questo. E per esempio la Gemma di Pian dell'Evro manda ogni settimana, 10 giorni, dei testi biblici, perché loro nelle tende fanno la lezione divina, fanno la lezione ogni settimana alla loro gente. Ma questo, una cosa sorprendente, lo hanno fatto fin dalla prima settimana, quando sono fuggiti di notte improvvisamente. E allora abbiamo telefonato: ma com'è la vita lì? Sì, stiamo cercando di vivere, abbiamo bisogno di comprare il pane, l'acqua, ma riusciamo a celebrare la messa, a dire il rosario, fare la lezione il sabato? Noi eravamo stupiti. Come si fa? Dormendo sotto le piante, nei giardini, per le strade, poi raccogliere la gente e fare la lezione il sabato. Allora c'è uno di questi monaci, si chiama Yasser, che l'abbiamo visto, si capiva poco perché, niente io, no, perché parlava arabo e anche parlano l'aramaico, e però il Vangelo di Marco, spiegato alla gente sotto la tenda, e questa gente, anziani, giovani, con la Bibbia, come un blocchetto per prendere gli appunti. Allora, qualche volta, spesso, chiama la Gemma, parla in inglese, è un inglese approssimativo, sia quello di Gemma, che è un inglese italiano, sia quello di Yasser, che è un inglese arabo, insomma. Ecco, però si capiscono e c'è questa comunicazione sui testi, sull'interpretazione, poi magari raccoglie dei testi già scritti, già stampati, li manda, e c'è questo contatto sulla parola di Dio, molto preciso, molto quotidiano, molto bello. Adesso speriamo di poter tornare da loro entro la primavera e poi vediamo che cosa succede, insomma. Molto bello. Abbiamo anche pubblicato il diario dall'Iraq, che è questo, e se ce lo chiedete, qui parliamo di un po', non soltanto delle cose che abbiamo visto, non è un semplice diario di viaggio, ma ci sono le interviste che abbiamo fatto ai preti, ai vescovi cattolici e anche ortodossi, a tutto un mondo che si sta muovendo, abbiamo raccolto qua. Se voi ce lo chiedete, noi ve lo mandiamo via mail, ecco, stampato. Molti hanno gradito, che è piccolo, una piccolissima goccia, anche voi l'avete letto, mi pare, che insomma andava bene. essere la nostra conoscenza, che è sempre anche molto piccola rispetto a voi che abitate lì da decenni. Però questo approccio al mondo dell'Oriente, sono le chiese dell'Oriente, non del Medio Oriente, chiese dell'Oriente, per noi è stato stupefacente. Nel primo viaggio che avevamo fatto nella settimana di Pasqua del 2013, ci hanno portato a vedere, a visitare i monasteri antichissimi, quei monasteri che poi sono stati tra i primi ad essere presi quando da Mosul queste orde, come si chiamano, insomma, queste bande, ecco, hanno invaso la piana di Ninive, distruggendo. E sono territori che ci stanno molto dentro il cuore, proprio per la grazia di Dio che ci ha fatto proprio una grazia di conversione in questo.